Serve un po' di luce, visto che la luce da fuori non arriva perché è stata una nottata di pioggia, sembra che insomma la pioggia sia passata anche qui su Comano, insomma noi non abbiamo finestre sull'esterno, ma il radar dice che la pioggia sta passando, è il momento di cominciare Mille Voci, siamo a martedì, il 25 agosto, 9:14 minuti, in questa settimana corta di Mille Voci ci siamo noi, cara Alice Pedrazzini.
Buongiorno Axel, hai detto manca luce, in realtà ieri sera sembrava che qualcuno scattasse delle
fotografie. Il fotografo fuori casa.
Esatto, l'abbiamo vissuto, ci siamo confrontati perché effettivamente copriamo una buona parte del Ticino dove viviamo, quindi c'è sempre quel confronto a inizio giornata, immagino anche voi, sono quelle occasioni un po' particolari. Inizia così, con uno sguardo sulla meteo, infatti oggi parleremo anche di quanto abbia influito il caldo sulla nostra stagione turistica, questo sì. Sarà nella seconda parte, capiremo anche perché, ce lo siamo chiesti, ma perché in alcuni angoli della Svizzera italiana, dove non eravamo abituati a vedere turisti così tanti, sentire parlare inglese così tanto quest'estate, sono arrivate anche lì le persone più curiose che hanno voluto capire il territorio, quindi ne parleremo di questo, ma quando noi pensiamo a Mille Voci estate, uno degli highlight, una delle luci, dei momenti molto luminosi di questa stagione era quando veniva a trovarci uno chef o una chef, di solito il giovedì, ma l'abbiamo detto Mille Voci.
No, siamo così didascalici, esatto. Questa settimana è strana, finiamo mercoledì, poi andiamo a San Bernardino, ma lo ridiremo.
Uno chef o una chef viene a trovarci e ci porta un ingrediente, ma anche la sua storia. E noi non volevamo perdercela questa settimana, perché abbiamo uno chef in particolare, che ha una storia molto particolare, giusto per incuriosirvi, è una di quelle persone che poteva portare qualsiasi ingrediente e ne ha scelto uno molto difficile, o perlomeno uno che poche persone sanno valorizzare.
Sì.
Lo diciamo?
Possiamo dirlo.
Il cetriolo.
Che di solito lo trovi o nell'insalata greca, oppure lo trovi in quelle insalate dove dici, ti danno l'insalata mista ma non sanno bene cosa aggiungerci, allora mettiamo il cetriolo.
È esattamente quello, sì, un po' così, quantità negligiabile, abbiamo anche detto, quelle cose che dici, ma non mettermelo, ma se lo valorizzi in realtà puoi fare grandi piatti. Per incuriosirvi ancora, uno di quegli chef che ha portato la cucina in prigione, in un carcere, con i carcerati, e oggi lavora in un'osteria molto particolare. E quindi noi siamo veramente molto molto contenti di dare il benvenuto a Mille Voci ad Antonello Pinto. Buongiorno,
buongiorno,
ciao.
Buongiorno a voi.
Direttamente
buongiorno.
Dall'osteria all'11 di Bellinzona.
Di Bellinzona.
Che raggiungerai attorno alle 11, perché noi ci vediamo alle 10.
Alle 11, sì, sì.
Bella, molto bella. Però la verità è quella, che noi vi portiamo via dalle cucine.
Sì, sì. Sì, ci avete sottratto alle cucine.
Sottraiamo braccio alle cucine. Alle cucine.
Cosa implica per te, Antonello, essere via adesso?
Personalmente devo trovare un sostituto. In questo momento c'è una mia collega che ringrazio, che mi sta sostituendo in cucina in questo momento, e stanno facendo la preparazione per poi affrontare il servizio del pranzo. Perciò...
Io ho detto una cucina particolare. Perché per te? Rispetto a un'altra, secondo te implica qualcosa in più assentarsi per 2 ore?
Più o meno, sì, dipende poi dalle giornate, dai momenti. Diciamo perché è particolare come cucina, è all'interno della Fondazione Sirio e ci occupiamo di ragazzi giovani, meno giovani, con disagio psichico sociale. Perciò quando arrivano in cucina da me fanno un percorso, perciò non è detto che tutti poi vogliano fare, no, il cuoco nella vita, però intanto fanno un percorso dove lavorare in team, lavorare a contatto col pubblico, perché poi siamo molto visibili dalla sala, e questo implica poi tutta una serie di preparazioni che durante il giorno bisogna fare.
E giusto, puoi delegare di meno, immagino.
Quindi si può delegare un po' di meno.
È una brigata speciale, ma è giusto parlare di... Noi ieri parlavamo di cucina sociale, possiamo definirlo una sorta di cucina sociale?
In parte sì, si può definire una cucina sociale inclusiva, decisamente inclusiva rispetto magari ad altre forme di ristorazione.
Insomma. La cucina sociale diciamo che è stata un po' sempre, perché prima Alice parlava del fatto che tu hai addirittura riportato la cucina in carcere, però il pretesto di questo momento con gli chef è quello di raccontare un po' la loro storia, da dove viene, da dove è partita anche la passione. Ti ricordi ancora il primo piatto, non da chef, da ragazzino, da bambino, magari con la nonna, con la mamma, dove l'hai preparato?
Cioè in casa.
E qual era soprattutto?
Lo so perfettamente, cioè sono cosciente di questo. Io sono nato in Puglia, un piccolo paesino in provincia di Brindisi, perciò gli ingredienti erano quelli. Ho avuto la fortuna di avere una nonna che viveva con noi, che lei faceva la pasta fresca in casa, perciò le famose orecchiette le faceva in casa, che naturalmente io ero affascinato dal modo, no, in cui le faceva, e lei si nascondeva, cioè non voleva che io vedessi o imparassi a fare la pasta.
Come Come mai?
Perché non è un lavoro da uomini, era, doveva farlo solamente le donne. Perciò nel momento in cui lei si metteva proprio a fare orecchie, si girava di schiena, cioè io non riuscivo a vedere, dovevo sbirciare in mezzo alle forme di mia nonna per riuscire a capire come.
No? È cambiato adesso secondo te questa sì, tendenza che sì, ci si nasconde, cioè ci sono i ruoli uomo-donna così
sì,
tanto?
Sì, è fortunatamente okay. Sì, okay. Insomma, sì. No, ma per tantissimo tempo c'è stata questa, no? Soprattutto una condizione molto matriarcale, no? All'interno di una casa, no, l'uomo deve andare a lavorare, deve andare. Quando ho detto ai miei che volevo fare il cuoco da grande, assolutamente no, non me l'hanno fatto fare, cioè non ho fatto la prima formazione come cuoco. Quando poi sono andato via da casa, sono riuscito a fare la mia formazione e ho iniziato a lavorare.
Quindi hai fatto una formazione
successiva. Quando sono entrato in una cucina avevo quasi 19 anni la prima volta. Sì.
Prima che cosa hai fatto?
Prima mi hanno fatto fare un liceo, perciò ho fatto il liceo artistico. Quando ho finito il liceo ho preso su baracchi e burattini e mi sono trasferito a Bologna, che è stata la mia casa per tantissimo tempo. E lì sono entrato prima a lavorare in un'azienda molto grande con ristorazione organizzata. All'interno mi hanno fatto fare poi dei corsi di professionalizzanti. Ho fatto poi diversi corsi, stage in giro. Ho lavorato poi in giro un po' per l'Italia, un pochettino in Europa.
Prima di atterrare qua, nella Svizzera italiana, sei passato anche da Rimini.
Sì, ho abitato quasi una decina d'anni lì a Rimini, sì.
A Rimini io immagino anche la cucina legata al mare, quindi cambia da Bologna.
Cambia tantissimo, cioè Bologna è una cucina molto legata alla terra, no? Molto forte, ricca, grassa, no? Ti sposti sul mare e hai un connubio tra le due cose, perché anche l'entroterra, no? Romagnolo comunque ha quel sapore molto forte, molto grassi, cambia, ad esempio la piadina cambia.
Ecco,
no?
Volevo proprio farti una domanda su quella cosa lì, perché so che l'Emilia e la Romagna, ma soprattutto anche la Romagna, si divide in alta bassa Romagna, correggimi se sbaglio, a seconda del tipo di piadina.
Il tipo di piadina. Perché nell'interno, perciò, la piadina più verso la parte del monte è più alta, più rustica, più sfogliata. Più ti avvicini al mare, più diventa sottile, diventa un pochettino più ampia. Ora, non si sa davvero come è partita. Le male lingue dicono perché l'hanno fatta un po' più sottile, perché arrivava il turista, dovevano guadagnarci di più.
Sì, quindi doveva farne di
ma
più.
Non, ma non credo, che sia così. Sì, però cambia. Sì. Ed è una cucina un po' più leggera, un po' più...
E quanti anni hai passato poi a Rimini?
Una decina d'anni, sì.
10 anni in un posto in cui si potrebbe parlare di piadine soltanto, di parlare di cibo. Avremmo spazio, immagino, anche i piatti che hai cucinato. Però succede una cosa molto particolare, ovvero che tu porti la cucina all'interno di un carcere.
Sì, che è la casa circondariale di Rimini. Sì.
Come succede?
Succede perché già da tempo lavoravo con una mia collega, facevamo laboratori all'interno delle scuole elementari medie, che spesso erano molto vicini a quella che era il mondo della cucina. Presentiamo un progetto alla casa circondariale, usando la cucina come pretesto, fondamentalmente per avere una comunicazione differente.
Per entrare in contatto con i carcerati.
Per entrare in contatto con i carcerati, ma anche loro per comunicare in maniera differente. Perché all'interno si creano delle dinamiche che sono un po' particolari. Spesso, purtroppo bisogna dirlo, vince chi è più forte, chi è più... No?
Chi schiaccia l'altro. Muto.
Esatto. Allora, la cosa era inventare qualcosa di differente. Portiamo la cucina all'interno. Prima di arrivare proprio alle padelle c'è stato un momento decisamente lungo di narrazione, dove noi provavamo a chiedere, a spiegare, facendo anche dei giochi che sono tipici poi della condizione teatrale, no? Sull'equilibrio delle persone, come stare insieme in un unico spazio. E già loro ci stavano, 7-8 in uno spazio molto piccolo, no? Cambiare quelle dinamiche lì. C'è stata una narrazione, abbiamo chiesto cosa ricordavano, esattamente come hai fatto tu, no? Qual è il primo piatto che ricordi? Ok, qual è il piatto che tu ricordi della tua infanzia, della tua vita, quello che ti ricorda una cosa in particolare? Da lì è iniziato un dialogo che è stato interessante anche poi per tutti, e, per poi arrivare alla ricetta vera e propria. Hanno iniziato a cucinare, è stato un lavoro poi blindato fondamentalmente, perché non era aperto al pubblico, era aperto a chi ha frequentato quel tipo di laboratorio. E hanno iniziato a dialogare in maniera differente.
Dopo quello che veniva cucinato veniva poi servito al resto del...
Al resto della brigata, degli ospiti, cioè di chi ha fatto il laboratorio.
Ok, soltanto il resto del laboratorio. E volevo sapere dal punto di vista sociale dei rapporti di forze, di equilibrio che si creano all'interno di una brigata come mm-hmm. quella. Tu hai detto giustamente all'interno di un contesto come un carcere spesso vige un po' la legge del più forte. Ti sei reso conto che sono cambiati determinati equilibri, cioè determinate persone che avevano un ruolo magari marginale inizialmente, all'inizio del progetto, hanno guadagnato tramite la cucina un altro tipo di ruolo?
Sì, perché c'è stato il modo di raccontarsi, che non è solamente la tua carta d'identità, di come ci sei arrivato lì dentro, no? Di come ti conoscono per quello che tu possa non aver fatto, ma inizia a raccontare... qualcosa di te, logicamente sempre insomma, un po' sostenuti, ma poi magari si scopre che hai qualcosa in comune. Da lì può iniziare una... Se noi parliamo, faccio un esempio, tutti noi abbiamo appunto quel piatto della mamma o della nonna che noi ricorderemo per tutta la vita, è più buono di così. Non è che fosse buono, perché tu l'hai mangiato magari 40 volte da ragazzino, allora per te è buonissimo. Quella cosa ce l'abbiamo in comune io, te, no? Cioè, può essere un momento di... può essere un punto di incontro.
Certo. Il cibo come linguaggio universale.
Il cibo come linguaggio universale.
Oltre la meccanica, io lo sapevo quando abbiamo detto ma invitiamo lo chef, chi sta dietro a quella cucina, siamo all'Osteria 11, siamo a Bellinzona, sapevamo che dietro avremmo avuto qualcuno che andava oltre la meccanica del gesto, questo è successo tante volte quando non ci siamo fermati solo al piatto. Mm-hmm. In questo caso io vedo appunto una persona che non avrebbe dovuto fare questo mestiere, perché per i genitori non doveva, i genitori hanno deciso che ha viaggiato e che a un certo punto arriva in prigione. Prima di arrivare a Bellinzona, che tra poco ci arriviamo anche, mm-hmm. perché il carcere?
Ma è stato quasi un caso, perché una persona che si interessava appunto dei laboratori all'interno, un laboratorio musicale, era il genitore di uno dei figli con cui avevamo fatto dei laboratori nelle scuole. Quell'idea, quel modo di fare gli è piaciuto e ci ha chiesto di fare un progetto ad hoc. Abbiamo un po' studiato che era la condizione e abbiamo presentato quel progetto.
Ha avuto poi un seguito questo progetto una volta
sì,
che
è andato avanti per diverso tempo e anche quando poi sono andato via io credo che per qualche anno sia ancora andato avanti
E che cosa non possiamo immaginarci noi che non eravamo lì, che non abbiamo vissuto l'esperienza che hai vissuto tu con queste persone che a differenza tua rimanevano lì, tu entri e esci?
La cosa che non si può, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, come dicevi tu, entri ed esci, cioè tu entri con un bagaglio di cose che tu hai, a parte il fatto della appunto la sicurezza, perciò controllare qualsiasi cosa, entri e le stesse cose devono poi uscire, però il fatto di avere stanze, su corridoi, su cancelli che si chiudono per poi arrivare lì dove fai il tuo laboratorio, per poi uscire, riuscire ad uscire, ma dietro di te ci sono 10 ragazzi che sono rimasti lì. A me personalmente ha fatto tanto, cioè ho avuto emotivamente uno scontro, perché io stavo uscendo, riesco ad uscire quella volta a settimana, due volte a settimana che ci andavo. Loro dovevano, per giusti motivi, restare all'interno ed è una condizione davvero, davvero particolare.
Tu sapevi cosa avevano...
Alcuni sì, alcuni sì, altri no.
E questo internamente ti lavorava?
In parte all'inizio, poi no, cioè stacchi completamente il giudizio perché non sei lì per fare quello, sei lì per fare completamente altro e poi non è detto che non ci sia un miglioramento.
Inversamente ti dimentichi quasi che sei all'interno di un carcere quando stai facendo quello che stai facendo in cucina.
Nel momento in cui sei all'interno di quello che stai per, no? per produrre, per fare, per far vivere, sì, ti dimentichi, certo, non sei più lì.
Ci sono dei rischi, secondo te, in quel momento lì in cui, tra virgolette, abbassi un po' la guardia perché ti dimentichi che sei in un contesto in cui ti senti sicuro di fatto?
No, non ho sentito nessun tipo di rischio, sinceramente. Anzi, cioè, era un livello che si alzava. Sì.
Ci hai portato a Rimini, ci hai portato in un carcere, ci hai portato nella tua vita che parte dalla Puglia. Davanti a te ci sono degli ingredienti del piatto che ci cucinerai, e quindi non vediamo l'ora di continuare questa chiacchierata e magari capire anche che cosa hai portato, perché quello è un cetriolo, ma non sembra proprio un cetriolo.
L'altro è una busta, sembra del pesto.
Sì.
Insomma.
Tra poco lo capiamo. Stiamo ripercorrendo, abbiamo ripercorso una parte della vita del nostro ospite di oggi, che è Antonello Pinto, che rimane con noi fino alle 10. Antonello Pinto dall'Osteria all'11 di Bellinzona. Siamo partiti da lontano, siamo partiti dalla Puglia, dalla cucina della nonna in Puglia, per arrivare al carcere di Rimini, e adesso arriviamo a Bellinzona.
Arriviamo a Bellinzona, forse con una frase che mi sono segnata quando abbiamo chiacchierato. A un certo punto Antonello mi hai detto: ma a noi arrivano tanti ingredienti, tanto dalla terra, siamo sul piano di Magadino, vicino al piano di Magadino, ci adattiamo tanto a quello che c'è. E hai detto: ma sai, anche i prodotti un po' stortarelli, perché alla fine siamo tutti un po' stortarelli e abbiamo tutti comunque un sapore incredibile. E questa è una cosa che ho capito adesso, anche mentre parlavi, di più lega la cucina ma anche a tutti i progetti in cui ti sei lanciato nel corso di questa vita, perché all'11 tu mangi dei prodotti magari stortarelli, ma anche noi tutti lo siamo.
Siamo tutti stortarelli.
Lo siamo, ma sì, perché sì, lo dici?
No, lo dico perché adesso perché ho una certa età, perciò mi
piace.
Posso... Sì, perché... No, però effettivamente, come diceva qualcuno tanti anni fa, una persona più autorevole diceva che da vicino nessuno
è
no?
normale.
È normale.
Confermiamo.
E alla fine, è un po' così. Cioè, alla fine è un po' così. Siamo abituati, no? Adesso parliamo un po' di cucina. Cioè, siamo abituati a vedere sui nostri banchi, no? Ai vari supermercati, della frutta fantastica, zucchine
lucida,
bellissime,
sì,
lucide, no? E poi magari il sapore ci lascia un po' così, o addirittura rischiamo di dimenticarcelo. Noi abbiamo la fortuna lì in fondazione all'osteria che abbiamo un piccolo orto, poi il piano di Magadino è vicino, spesso abbiamo piccoli produttori con cui riusciamo a collaborare, poi siamo una piccola osteria, non è che facciamo grandissimi numeri. Però quando ti arriva quella famosa zucchina bio, un po' stortarella, un po' così, no? Ma vedi che ha un colore che è completamente differente da una, no? Magari cresciuta in maniera industriale, buona per carità, si può usare tranquillamente, però lo vedi che sono diverse. E anche il gusto cambia, ma la cosa interessante e fantastica è che ti cambia anche la durata. Sai perfettamente che non durerà tantissimo, perciò sfruttala finché puoi.
Cogli
l'attimo, cogli quel sapore che avrai in quel momento, e tra un giorno sarà differente.
Abbiamo detto andare oltre l'apparenza, andare oltre la cucina meccanica, però abbiamo parlato di carcere e cucina in carcere. Qui c'è un'altra sfida a Bellinzona che ti aspettava 5 anni fa.
Sì.
Quando te la descrivono, ti dicono, ci sono le persone che hanno anche magari perso un po' la loro strada, non so come te lo dicono, e tu che cosa pensi nella tua testa? Vado oppure hai paura di qualcosa?
No, assolutamente, non ero così lanciato. Cioè, quando mi è stato spiegato cosa fosse l'osteria, il tipo di percorso che fanno i ragazzi che arrivano all'interno...
Come te l'hanno detto?
No, in maniera anche molto, molto semplice, molto... Cioè, tutti noi possiamo avere dei momenti della nostra vita dove magari stiamo benissimo, poi c'è un momento in cui andiamo giù. Tuttora si fa fatica a parlarne, no? C'è sempre questo tabù di chi magari in quel momento psicologicamente non è proprio al massimo, ma può succedere a tutti, me per primo, perciò. Perciò i ragazzi arrivano lì, stanno davvero facendo un percorso, perché sembra strano, però ci sono dei momenti in cui anche svegliarsi al mattino, uscire dal letto, farsi una doccia e attraversare la porta di casa diventa difficile, pesante, non ce la fai. Lì si sfidano, cioè riescono la mattina ad arrivare, ci vuole una forza incredibile per poterlo fare.
Ce la fanno sempre ad arrivare, oppure ci sono quelle giornate?
No, ci sono delle giornate, un po' sì, un po' no, sì, certamente.
In quelle giornate no, cosa è richiesto da parte tua di fare? Insomma, chiaramente voi siete l'osteria fa capo ad una fondazione. Ecco, quali sono le altre antenne attorno che permettono appunto a questi ragazzi di avere un percorso? Cioè, lo si spinge un po' il ragazzo a...
Ma dipende dai casi. Poi tieni conto che fondamentalmente io sono un cuoco. Poi c'è tutta una rete intorno fatta di professionisti, medici, psichiatri, psicologi. Perciò quello lì è una sfera più loro. Io mi occupo di una parte più tecnica e di una relazione che si sviluppa all'interno di un ambiente lavorativo che è la cucina. Sì.
Io sono solo un cuoco, hai detto. In realtà è quello che forse hai pensato prima quando ti hanno detto, beh, inizia.
Sì, un po' sì. Effettivamente ti dicevo, io sono solo un cuoco, perciò, e come ti dicevo, mi ero dato un tempo, no? Ho detto, ok, mi do 6 mesi di tempo. Se in 6 mesi capisco che è una cosa che posso affrontare, che posso relazionarmi in qualche modo, ok, altrimenti cerco altro. Adesso sono 5 anni che sono lì, perciò quei 6 mesi sono passati.
E i ragazzi, tu hai detto, io sono solo un cuoco, e i ragazzi cosa vedono in te, secondo te?
Non ne ho idea, cioè non dovresti chiederlo a loro. Io sono quello che gestisce la cucina. Da un punto di vista tecnico poi formiamo chi magari si avvicina a un CFP, chi magari no, perciò da quel punto una vera formazione riusciamo a darla, e perciò appunto molto tecnica, però come tutti i posti di lavoro ti devi relazionare con chi hai intorno. Poi la nostra è una cucina molto piccola, è proprio fisicamente piccola, perciò vivere tipo in 3 o in 4 in una cucina piccola è...
Personalmente mi ha stupito, sono venuta a mangiare, mi ha stupito perché ti aspetteresti che in un contesto in cui la priorità non per forza è il piatto che esce, nella mia testa non era così, ma sono dei percorsi di vita, dei reinserimenti socio-professionali, in realtà mi sono accorta che c'era un'attenzione nel piatto, una cura che mi ha fatta ritornare sui miei passi. E anche se penso... a quello che ci porti oggi, è uno di quei piatti, quello che hai davanti a te, che davvero si può mangiare da voi.
Sì, sì, questo ce l'abbiamo proprio in carta.
Ce lo descrivi così, sì. Non sono solo io ad aver visto che okay. Cosa esce dalle vostre cucine, dove ci sono due focus, è giusto dire ci sono due, o rimane comunque il piatto?
No, entrambi i focus rimangono, sì. Poi naturalmente essendo aperti al pubblico comunque quell'attenzione bisogna averla, ma poi quell'attenzione che in realtà bisognerebbe avere un po' su tutte le cose, ci riusciamo? A volte sì, a volte no, a volte...
Siamo umani.
Questo qui è un cetriolo, anche se non si direbbe, però
non si direbbe,
è all'interno di un sacchettino sottovuoto, è di colore verde ed è un cetriolo.
Sembra un pesto,
ma in realtà non lo è e non è neanche propriamente un gazpacho. Ho scelto il cetriolo per quale motivo? Primo perché, come dicevi tu, è quell'ingrediente un po' odiato, un po' amato. C'è chi dice, ah, io non lo digerisco, io non lo sopporto, io non...
Non sa di niente.
Oppure, ah, ma sa, mi piace, non mi piace, sì, forse d'estate, l'insalata greca, cioè, uno associa l'insalata greca, feta e cetriolo, voilà. Stop.
Le olive.
Io però sono nato in Puglia, e in Puglia si usano tuttora tantissimo, e c'era una delle ricette più povere possibili, che era l'acqua sale. L'acqua sale c'era, fondamentalmente, era una cipolla. Se ci avevi il cetriolo eri già una persona abbastanza ricca, del pane raffermo o delle frise rafferme, un filo d'olio, un po' d'aceto, un pizzico di sale e acqua, perché era quella cosa che poi ci dovevi fare la zuppetta, soprattutto tanti anni fa, dove dovevi riempirti con nulla. Il cetriolo c'era. Cetrioli nostrani qui sono molto molto buoni, allora facciamo un'emulsione. Questa qui all'interno contiene più roba, perché comunque c'ha, a parte il cetriolo, c'è una mela verde, c'è un peperone, c'è una parte grassa, e qualcuno mi fucilerà perché ho usato degli avocado, però... mi servivano per dare quella parte grassa, tenendo conto che questo in particolare diventa un piatto principalmente vegano. Se non ci metti il crostino è anche totalmente senza glutine, non ha addensanti all'interno, c'è l'aceto di lampone, c'è l'aceto di riso, c'è una marinatura che devi far prima, ci sono tutta una serie di passaggi per poi arrivare a questo piccolo formato di emulsione.
Allora io farei così, adesso è già bellissimo nella busta, però adesso gli darei 3 minuti e 17 di mica per permettere allo chef di impiattare, e poi se sei d'accordo andiamo all'assaggio. Sei d'accordo?
Io sono d'accordo, mi chiedo se la canzone ti piace per cucinare,
sì,
se ascolti la musica.
Anzi, facciamo così, chiedo a Michele Buonasorta, che ringrazio già in regia, visto che veniamo dalla Puglia in questo viaggio, ci ascoltiamo i Bundabash, che sono un po' più pugliesi di Mika. Ovviamente la voce è quella di Loredana Bertè insieme ai Bundabash, che tra l'altro abbiamo scoperto mentre lo chef Antonello Pinto, che è il nostro ospite di questa mattina, sta preparando il piatto. Tra poco ci arriviamo al piatto, però insomma, ci hai dato un assist clamoroso. I Bundabash vengono dallo stesso tuo paese?
Vengono dallo stesso mio paese, sì. Da meno che parte del gruppo viene da Mesagne, provincia di Brindisi. Credo che abbiano il loro studio lì, hanno anche un locale dove fanno panzerotti. Perciò...
Okay, quindi c'è un doppio legame, perché i panzerotti, c'è un doppio legame, c'è anche il legame con la cucina. Nel frattempo, mentre noi ascoltavamo i Boomdabash, tra l'altro le immagini le potrete vedere a breve anche sui nostri social, lo chef ha, lo dico grezzo, dopo facciamo dire bene a lui, ha aperto la busta.
Che tecnicamente è giusto.
È giusto, no? C'era la busta all'interno della quale c'era questo gaspaccio. Uh-huh. E poi ha proceduto all'impiattamento. Ora io vedo il fondo... un bel ampia fondina, piatto ampio, bianco, con il gaspaccio del suo colore verde, e poi ci sono diversi colori, tra cui il giallo, una sorta di violetto e il violetto. Mm-hmm. Cos'è il giallo, cos'è il violetto? Perché il verde l'ho già detto che è il gaspaccio.
Allora, il verde, il gaspaccio, quelle piccole perline che vedi su, cioè quella punta di rosso, sono delle perle di aceto di lampone che abbiamo fatto ieri pomeriggio, che ti danno quella nota un po' acida, un po' questo piccolo caviale che arriva insieme al gaspaccio. Sono dei petali di rosa e petali di, non ricordo il nome del fiore.
È tutto commestibile, perché una volta mi ha detto un ristorante, mi ha ripreso, mi ha detto tutto quello che è nel piatto deve essere
deve essere, sì.
Ok, io ho fatto una brutta figura quella volta con lo chef, ma mi confermi che è giusto?
Tutto è giusto, okay, sì, perfetto. Sì, poi sono dei fiori comprati apposta perché possono essere mangiati.
Certo.
E poi viene arricchito alla fine con dei crostini che non ho messo subito di sfoglia, perché altrimenti poi si inzuppano, e abbiamo tre gusti differenti, uno è fatto con la quinoa, l'altro col sesamo e l'ultimo con col prezzemolo. Ed è un piatto appunto fresco per l'estate, a parte la giornata di oggi che insomma non ci ha aiutato, però è uno dei piatti che abbiamo in carta in questo momento. In realtà nell'osteria lo serviamo con una granita di fragole, okay, che mettiamo sopra, logicamente non zuccherata. Qui per ovvi motivi abbiamo usato l'aceto di lampone.
Però non è il classico, intanto che io vedo che Alice Pedartini, giusto, vai verso il piatto così dai anche un giudizio, non è il classico hamus bush, è un piatto
che sa
stare a sé.
Proprio, sì.
Allora, intanto io descrivo, perché ormai sono diventato esperto con la trasmissione dei mondiali di descrizione di gente che assaggia dei piatti. Lo chef va a... E no, non sono mai quello che assaggia, faccio sempre quello che descrive gli altri che mangiano. I crostini con dei semi, giusto, chef?
Sì, abbiamo detto quinoa, prezzemolo e sesamo, sono tre crostini differenti.
E intanto Alice Pedartini va all'assaggio, avvicinati al microfono che vogliamo sentire proprio il crostino che crocchia.
Di intercettare le perline di
questo
di
aceto di lamponi,
sì.
Allora, vediamo l'assaggio. Per chi ci sta guardando su RSI La 2, evidentemente vede anche le immagini. Proviamo a descriverle radiofonicamente. Che crostino hai scelto? Semi di sesamo?
Col sesamo. Sono impressionata perché parte da un ingrediente che è il più sottovalutato, se posso, in assoluto, e anche poco apprezzato da parte mia. E invece non è un gaspaccio, capisco.
No, non è un gaspaccio, sì.
Però si avvicina, allora.
Sì.
Tu hai detto, vai per giudicare, non ho il livello per giudicare. Io ti dico mi piace o non mi piace. E ti dico, ha una somiglianza col gaspaccio, la consistenza è forse diversa.
Sì.
E in bocca è più complesso. Sento che ci sono, sì, tantissime particelle, ma che si uniscono, non sono separate. Poi questo è il mio livello.
Sì, sì, no, giusto, giusto.
Sono impressionata, sì, perché davvero da un ingrediente... davvero un po' bruttarello, stortarello l'abbiamo chiamato, questo vuol dire fare un grande piatto, per me, poi immagino qualcun altro avrebbe sarebbe
sì,
più all'altezza di questo piatto.
Allora intanto ti lascio assaggiare, andrei un attimo sull'aspetto vegetariano, perché questo è un piatto, hai detto prima, che è un piatto che può essere addirittura, anche se non si mettono i crostini, per adatto a chi è intollerante a delle farine, al glutine,
sì,
è un piatto vegetariano.
Sì, un piatto vegetariano, questo vegano addirittura, sì.
La scelta del vegetariano è una scelta importante nel tuo tipo di cucina, al di là di questo, sì, piatto. Come mai?
Sì, è nata per... è brutto di rivoluzione. Cioè, io sono nato come cuoco, perciò abituato a cucinare poi qualsiasi cosa, no? Tutto. Poi a un certo punto ho avuto la fortuna di lavorare con tantissime persone e che ognuno ti insegna poi qualcosa. Ho lavorato un periodo con uno chef che lui era... veramente un gastronomo, cioè metteva il pensiero prima ancora di prendere in mano appunto un cetriolino, una zucchina, e lui mi ha insegnato tantissimo. Poi mi sono imbattuto in un libro, Il Duca di Salaparuta, che era un tizio che all'inizio del 1800 in Sicilia, lui iniziava a scrivere un libro di ricette vegetariane in un posto dove assolutamente non c'era molta cucina vegetariana, però non era vista bene. Lui era appunto un duca che addirittura di notte entrava nelle sue cucine per cucinare, perché altrimenti al mattino non poteva farlo, no? E sperimentava. E lì ho iniziato a capire che il mio gusto poteva cambiare nel momento in cui, prima ancora di arrivare a delle convinzioni magari un po' più etiche, un po' più è stata una ricerca di gusto. Perciò il mio gusto veniva appagato da cose nuove, no? Perché nel momento in cui ti avvicini a un certo tipo di cucina scopri anche ingredienti nuovi.
Tu sei vegetariano?
Sono vegetariano, sì. Non vegano, ma vegetariano.
Si cambia anche un po' il paradigma quando si fa la cucina vegetariana, si prende quel che di solito al margine, un
esatto,
po' complementare,
sì,
diventa protagonista.
Sì, il contorno diventa in realtà il protagonista. Sì.
Richiede quello sforzo in più? Adesso, chiaro che è una domanda retorica, però sto proprio riflettendo a quanto, non voglio filosofeggiare troppo, mm-hmm, però riprendere il margine, riportarlo al centro, fare questo lavoro un po' nell'ombra, perché di solito sono un po' veramente nell'ombra le verdure.
Sì.
Sono andata un po' a cercare qualcosa, pensando anche al tuo percorso, però davvero questo continua ricerca, cioè, dice anche tanto di te?
Credo, cioè, immagino che dica qualcosa. Sì, c'è proprio questa... Non dare per scontato, no? Non lo so, non è semplice, scusate, ho sbagliato il termine, però fare un piatto canonico, classico, un entrecot, una tagliata, no? Tu sai perfettamente che è un buon taglio di carne, cucinato alla perfezione, con quel gusto, e a fianco c'è due verdurine perché devono star lì, altrimenti il piatto... facendo il lavoro contrario, adesso prima ancora di arrivare proprio alle basi della cucina vegetariana, cosa fai? Provi a dare davvero il lustro a qualcosa che magari non lo avrebbe, e scopri che ti può dare tanto di più, cioè quella cosa un po' stortarella, poi alla fine riesce a darti un gusto che tu non ti aspetti se sai come trattarlo, come sperimentare.
Ci sono diversi messaggi che stanno arrivando, okay, ne leggo due in particolare. Piero ci dice: vi confermo, mio nipote mi ha dato dei pomodori del suo orto che erano bruttini, quelli il tuo stortarelli, non convenzionali, ma il gusto era ineguagliabile. Quindi forse anche la nostra testa, quando pensa al peggio, poi qualsiasi sapore arriva, magari c'è anche un po' l'effetto placebo.
perché ti sorprende, dice, non l'avrei mai detto, invece è buonissimo.
Esatto, poi c'è chi chiede dove incontrarti, dove trovarti.
Ah, osteria all'11, vabbè.
Osteria all'11, vicino all'ospedale.
Vicino all'ospedale, all'incrocio, è all'interno di una villa, non tanto visibile da fuori, però c'è scritto.
C'è un bellissimo giardino anche fuori, sì. Oggi meno utile, ma magari oggi in giornata, chi lo sa, il sole torna sempre.
Allora, se non vi offendete, adesso mandiamo una canzone così posso assaggiare anch'io, va bene?
Fatta.
Allora, apprezzato che non fosse un piatto pesante, estremamente delicato. Normalmente abbiamo fatto una trasmissione sui mondiali di calcio in cui era l'incontro delle cucine delle varie nazionali che hanno partecipato ai mondiali, e spesso abbiamo avuto piatti impegnativi alle 9 del mattino, tra cui empanadas, come cose più impegnative da mangiare rispetto a questo gazpacho. Molto fresco, molto delicato, e come ti dicevo prima, cara Alice, ho sentito la mela oltre al cetriolo.
È da professionisti arrivare a fare
questo qui è... sì.
Sentire la mela.
Vabbè, forse perché me l'ha detto che c'è la mela oltre al cetriolo nel gazpacho dello chef Antonello.
Noi stiamo purtroppo per arrivare alla fine e abbiamo ricevuto dei messaggi allo 076 321 1113, dove ci chiedono: beh, lui fa questo, ma noi? Riassumo le varie domande. Tanti hanno nel loro orto cetrioli, l'abbiamo detto, sono un po' stortarelli, un po' bruttarelli, ma possono diventare qualsiasi cosa.
Possono diventare quasi qualsiasi cosa.
Quasi, sì. Io ormai sono...
Possiamo, ma nelle versioni più semplici a casa, davvero, pelateli, dategli la seconda chance, perciò cubettateli, acqua, un po' di sale, fateli sciacquare e spurgare un paio di volte, non vi tornerà su niente di amaro. Volete marinarli, aggiungete un aceto che vi piace, non lo so, un aceto di mele, fate un 50-50, acqua, aceto, magari un cucchiaino di zucchero se vi va, lasciateli all'interno una ventina di minuti, cambieranno completamente sapore. Un po' più estrema, prendete un cetriolo, toglietegli magari una fetta sì, una fetta no, gli togliete la pelle e metteteli su una griglia. Grigliatelo, griglia molto molto calda, gli fate diventare, sai quelle strisce nere che ti arrivano? Ok, quella lì, girato dall'altra parte, un po' di sale, un pizzico di pepe, volete aggiungerci della feta, come l'insalata greca, ci sta da Dio e cambia completamente il suo sapore.
Ma quanto deve essere spesso?
No, abbastanza spesso. Abbastanza spesso. Sì. Fai tipo un dito che metti su una griglia, griglia molto
come
calda.
Le zucchine.
Tipo le zucchine.
Questo per quel che riguarda il piatto, per quel che riguarda la zucchina. Mentre per quel che riguarda te, una domanda sì. Mi è rimasta in testa. Tu hai detto, quando sei arrivato, ti sei detto, ma io sono solo un cuoco, 5 anni fa. Sei arrivato in questa cucina che abbiamo denominato sociale. Adesso, dopo 5 anni, cosa sei?
Grazie della domanda che non mi mette per niente in crisi. No, resto un cuoco con una visione un po' differente della vita che mi circonda, questo sì, perciò ho ampliato quello che potrebbero essere le mie competenze e anche i punti di vista e anche sì.
Come persona
sono decisamente un po' cambiato, ma come spero di cambiare anche tra i prossimi 5 anni, insomma, di arricchirmi un po', ecco.
Allora rifacciamo questa domanda tra 5 anni.
Tra 5 anni ci vediamo di nuovo col cetriolo e facciamo la stessa.
Esatto. Intanto grazie mille ad Antonello Pinto, chef dell'Osteria all'11, per essere stato da noi. Lo ricordiamo, le immagini saranno visibili sui nostri social e sulla pagina RSI Food. Insomma, dopo la puntata di oggi potrete vedere questo modo particolare che noi abbiamo avuto il privilegio di assaggiare di cucinare il cetriolo.
Prima di dare la linea alle notizie a Maria Armanda Trezzini, volevamo ringraziare anche gli altri chef che sono venuti a trovarci: Piero Roncoroni, Guglielmo Curcio, Fabia Lardi, Jeremy Gehring, chef Baldo Lopez e Alessia Salini, e anche Kira Ghidoni e adesso appunto Antonello Pinto. Grazie a chiunque di loro è venuto a trovarci in questa estate, lunga estate di mille voci.
Siamo arrivati alle 10, ora il notiziario. E rieccoci qua, le 10:04, mille voci, seconda parte, con Alice Pedrazzini e Axel Belloni. Allora, abbiamo ancora il gusto del gaspaccio dello chef che ci ha accompagnato nella prima ora in bocca.
Antonello Pinto, che abbiamo salutato.
E diciamo questa cosa, questa settimana è una settimana un po' particolare per quanto riguarda la Rete 1, lo sentirete, lo ripetiamo anche perché saremmo contenti di incontrarvi fisicamente, settimana particolare per la Rete 1 perché da giovedì a domenica di fatto buona parte dei programmi di Rete 1 si sposta fisicamente a San Bernardino, la nostra radio si sposta a San Bernardino.
Nel Moesano in generale. Sì.
Esatto, saremo di base a San Bernardino, diciamo che il nostro studio sarà lì in centro in paese, quindi se volete passare a vedere come funziona la radio, a incontrarci, a salutarci, noi saremo contenti. Da giovedì mattina alle 9 saremo lì fino a domenica mattina, ma giustamente, come dicevi tu, saremo un po' in tutto il Moesano.
Sì, perché saremo un po' delle antenne, è un momento anche molto particolare, lo sappiamo, per la Val Calanca, ma anche per altre zone del Moesano, penso anche all'inizio della Mesolcina, insomma sta succedendo...
Sì, ci sono strade chiuse a causa di frane da diversi giorni, le piogge stanno continuando, quindi si sta facendo anche un po' la conta dei danni.
Noi saremo lì e quindi da giovedì ci saremo. Quello che appunto vi abbiamo ripetuto più volte è che Mille Voci si ferma domani, ma i programmi continueranno in trasferta, l'informazione rimane comunque qui e saremo noi che usciremo, mantellina
sì,
e via.
Sì, esatto, la radio va avanti, non preoccupatevi, insomma, va avanti da un altro posto, ma va avanti e soprattutto appunto il nostro invito è quello di venire a incontrarci, veniteci a trovare a San Bernardino, soprattutto sabato sarà una giornata speriamo di festa, soprattutto sì. La sera con dei concerti, con un DJ set, quindi se vi trovate in zona San Bernardino, state andando verso nord, passando dall'altra 13, fermatevi perché
ci saranno dei quiz anche, si potranno vincere dei premi.
Noi vi aspettiamo, insomma, da giovedì a domenica. Allora, Mille Voci in formato estivo, però non è ancora finito, abbiamo ancora oggi e domani. E ci sono delle certezze in questo formato estivo, tu mi insegni, tra le quali l'oggetto dell'estate. Ogni giorno abbiamo portato un oggetto dell'estate.
Quello di oggi l'ho appena regalato, ce l'avevo, non l'ho usato abbastanza e ho detto, ogni volta faccio così, se per un tot periodo non vive abbastanza, deve andare a vivere da qualcun altro, nel giardino di qualcun altro, deve appendersi a due alberi di un'amica, sono contenta che l'abbia ricevuto lei, stiamo parlando dell'amaca, dell'amaca.
Cioè, già mi cadi su come... Amaca.
Ero più concentrata sul fatto che forse la volevo ancora, ma non viveva abbastanza da me. L'amaca, tra poco ne parliamo, vi raccontiamo da dove nasce, come cresce e adesso in un altro giardino e fa felice qualcuno. Fa felice qualcun altro, quello è l'importante.
Allora, 10:10, siamo arrivati all'oggetto di oggi che hai appena regalato, che se ne sta tranquillo, appeso a due alberi nel giardino della tua amica.
Amaca, sì. O amaca?
Amaca. Allora, partiamo dalle certezze. Prima di arrivare alla certezza che è amaca, ma l'abbiamo insomma confermato anche noi preparando questo oggetto dell'estate, partiamo da lontano. Allora, un'immagine. Sono le 3 del pomeriggio, un pomeriggio soleggiato come ce ne sono stati tantissimi nel corso di quest'estate. C'è il nonno che è appisolato, sta russando.
Che il nonno?
E il russare del nonno si fonde al cigolio delle corde appese ai due lati, insomma ai due alberi, e in mezzo, penzolante, c'è l'amaca, che è l'oggetto dell'estate
di oggi. Bella questa immagine, come ti è venuta?
Non che mio nonno.
I tuoi ricordi?
No, era un anziano che abitava vicino a dove abitavo io, dove ho visto la prima amaca.
Faceva la penichella così.
Faceva la penichella e russava forte. Allora, amaca. Amaca viene, si dice amaca semplicemente perché nella lingua taino di questa popolazione antica che viveva nei Caraibi si leggeva amaca. Si scriveva amaca con l'H davanti e con la K, a differenza nostra, ma l'accento andava sulla seconda A. Quindi amaca e non amaca.
Voleva dire
per
qualcosa,
intenderci.
Però.
Voleva dire molto semplicemente rete di tessuto appesa in due punti.
Cioè tutto in una parola.
Amaca in lingua taino vuol dire rete di tessuto appesa in due punti. Che descrizione migliore e più essenziale di amaca non potrebbe esserci. Per tutti noi da bambini l'amaca è stata un po' la prima altalena. Diciamolo. Vero. Perché alla fine anche se ci dicevano mi raccomando non fatelo perché magari si rovina, magari si rompe, perché alcune sono anche delicate, per noi è stata la prima altalena.
Ti sei mai rovesciato?
Svariate volte, certo. Svariate volte prima di capire come fosse la dinamica, come bisognasse mettersi sulla maca. L'amaca, quindi l'abbiamo capito, visto che viene dalla lingua taino, viene dai climi caldi, viene dai paesi caraibici, viene dal centro e dal Sud America, dove ancora oggi, possiamo dirlo, dormire a qualche centimetro da terra può essere un bel vantaggio.
Sì, no, poi diciamolo, ci sono degli hotel in cui tu hai solo quello come letto, cioè ti offrono quello, tu paghi $5 e dormi lì $2 e non hai neanche un letto, quindi degli ostelli fatti così, penso alla Colombia.
Originariamente le popolazioni indigene privilegiavano questo modo di dormire un po' perché era pratico, veniva costruito con gli oggetti che e i materiali che si avevano sul posto, quindi pezzi di tessuto ma anche pezzi di pianta, soprattutto si dormiva via dall'umidità,
e perché anche dagli insetti,
via da quello che insomma striscia per terra, e anche perché il fatto di avere la schiena libera da un materasso ti permette di avere quel minimo di sollievo che il materasso non ti dà, di fatto, perché attraverso la maca ovviamente filtra dell'aria. Le popolazioni precolombiane quindi utilizzavano già migliaia di anni fa, già 1000 anni fa, la maca. Come arriva a noi? Arriva attraverso Cristoforo Colombo. Quando Cristoforo Colombo nel 1492 arriva in Centro America, arriva nei Caraibi, vede che alcune popolazioni già dormono appesi a queste sorte di salsicciotti che
strani
sono le amache. Letti. Sono degli strani letti, ma Cristoforo Colombo, da buon navigatore, intuisce subito la potenzialità di questo tipo di letto e nel giro di pochi decenni i letti, diciamo così, nelle navi da guerra, ma nelle navi mercantili, nelle caravelle di tutte le potenze europee, iniziano a essere sostituiti i letti fisici con le amache. Perché? Perché evidentemente occupano meno spazio, perché chi dorme non rischia con il rollio della nave di cadere dal letto e perché l'oscillazione dell'amaca si adatta perfettamente anche all'oscillazione della nave.
E poi le metti e le togli, quindi facilmente arrotoli questo tessuto che dà poi il nome all'amaca e ci fa capire quanto c'è e non c'è, c'è e non c'è.
Soprattutto praticamente diventavano lo zaino, se così vogliamo dire, dei marinai, dove all'interno ripiegavano la hamaca, mettevano i quattro stracci che avevano a disposizione, li impacchettavano, se lo mettevano in spalla e potevano chiaramente dormire in un punto diverso ogni volta. Oggi ovviamente le hamache si sono evolute, come la tua, non sono più soltanto in pezzi di pianta intrecciata, in pezzi di ramo intrecciato, ma sono in tessuto, in cotone, in tela, fino addirittura alle hamache da trekking, quelle leggerissime.
E poi ci sono quelle anche con la struttura in legno già, quindi non hanno neanche più bisogno dell'albero.
E poi c'è anche da dire che, come dicevi tu prima, ci sono degli alberghi che addirittura ti offrono l'esperienza dell'amaca, quindi oggi l'amaca è diventata praticamente un'esperienza e quindi è sinonimo di relax, sinonimo di pisolino, sinonimo anche forse di un certo tipo di turismo. Ma è pur vero, perché siamo partiti dal fatto che l'amaca nasce come letto delle popolazioni del centro e del Sud America, che ancora in alcune zone del centro e del Sud America, in Brasile, in Messico, in Colombia, alcune popolazioni locali preferiscono proprio dormire sull'amaca piuttosto che sul letto, per i motivi che dicevamo, perché dormi più al fresco e soprattutto te ne stai con la schiena lontana dall'umidità. Ora, è vero che abbiamo avuto un'estate estremamente calda, estremamente umida anche da noi, speriamo che non debba diventare anche il nostro modo di dormire, perché è vero che si dorme un po' più freschi magari, ma la schiena non è che se ne sta proprio comodissima.
Dipende dai punti di vista. Ci sono persone con cui ho parlato che mi hanno detto: io non riesco più a dormire in altri posti dopo che zaino e spalla, hanno dormito tantissimo nella loro amaca. Tra l'altro, giusto un appunto, ci siamo allontanati tanto dalla Svizzera per parlarne, ma se penso a Bosco Gurin c'è un'esperienza che si può vivere, ovvero noleggiare una amaca per il giorno con una mappa anche
dove
puoi andare ad appenderla, e sono dei luoghi bellissimi, e quindi dico, portare anche un po' di quel mondo lì lassù dove fa fresco, anche oggi sicuramente, ma in quest'estate faceva più fresco rispetto ad altre zone della Svizzera italiana. Beh, può essere anche quella un'idea, parlare di esperienze.
L'amaca, l'oggetto dell'estate di oggi, un oggetto che, l'hai detto tu, sta diventando quasi un oggetto per turisti. Tra poco parliamo di turismo. Sei la più bella del mondo, era Raf, era il 1995, Raf che è passato giusto un paio di anni fa proprio da Locarno ed è stata una delle attrazioni turistiche di quell'edizione di Winterland, perché lo dico perché siamo andati insieme, ti ricordi?
Me lo ricordo, okay. Però non cantavi neanche lì.
No, ma non vuol dire che se vai a sentire Raf per forza devi cantare.
No, però dico ogni tanto una cantatina.
Allora, usciamo da questo impasse. Abbiamo detto, avremmo parlato di turismo, sì. ci siamo avvicinati in realtà anche con l'amaca, raccontando questa vicenda legata alle amache noleggiabili o comunque a Bosco Gurin.
Brava zita.
Bosco Gurin è uno di quei posti che è ancora un po', tra virgolette, difficile da raggiungere, quindi uno di quei posti dove fortunatamente, ma magari gli abitanti di Bosco Gurin ci smentiscono, non è ancora stata presa d'assalto dal turismo di massa.
Sto pensando, sì, Bosco Gurin l'ho frequentato quest'estate meno. Penso a Sonogno invece, rispetto all'anno scorso, ho visto molta, nettamente più gente, parlando con le persone anche. Ed è vero che un po' lo spunto l'abbiamo preso da delle esperienze personali, in cui vivendo sul territorio senti sempre più spesso questa frase: ma non è come prima, c'è troppa gente, non è più vivibile, da chi abita lì o che conosce quella zona. E ci siamo noi in primis posti la domanda: ma siamo noi che siamo forse diventati più intolleranti? C'è davvero stato un aumento? Magari pensando a Sonogno, le persone prima si fermavano all'Avertezzo e adesso arrivano fino a Sonogno secondo una strategia. Magari anche Ticino Turismo ha deciso di sparpagliare di più le persone, consigliargli altri luoghi, oppure sono dei video sui social. Sappiamo, le Maldive di Milano hanno fatto esplodere un luogo che prima era conosciuto ma non aveva così tante. Io vedo le targhe che vanno su, l'altro giorno guardavo, ce n'erano di tutti i paesi, anche tantissime noleggiate, ma veramente tante. Tantissime domande anche ci siamo posti, e la persona che abbiamo invitato per parlarne sta facendo sì, sì con la testa, quindi penso che di risposte ne abbia.
Il nostro ospite di oggi è Mattia Storni, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Direttore strategia sviluppo commerciale di Ticino Turismo.
Allora, chi meglio di te a questo punto per rispondere?
Speriamo.
Ci ponevamo questa domanda: quest'estate è stata un'estate, fino insomma, togliendo oggi, molto calda. Normalmente in Ticino si viene a cercare il caldo, il bel tempo, tempo la Sonnenstube, chiaramente la componente svizzero-tedesca è una componente forte, quindi tanti svizzero-tedeschi vengono a fare i turisti in Ticino. Quest'anno, che non si cercava il caldo assolutamente, ma si cercava il fresco, ci sono stati meno turisti? Avete già rimarcato un lieve calo del turismo, perché già il Ticino era forse anche più caldo rispetto agli altri anni?
Ma allora, un lieve calo probabilmente c'è stato rispetto all'anno scorso, però molto lieve. Tra l'altro i dati definitivi ufficiali non ci sono ancora, ci vuole naturalmente sempre certo. tempo. Però se guardiamo il mese di giugno, ad esempio, è stato leggermente sotto l'anno scorso, però veramente molto molto leggermente. Quindi io credo sarà un'estate più o meno in linea, quindi un'ottima estate. Però la domanda è giusta, questo caldo è stato un deterrente o no? Io credo che al momento un vantaggio, che è il tema dell'acqua, che sicuramente tratteremo anche, parlavate prima della Valle Verzasca, come anche altri luoghi in Ticino, è ancora uno di quegli elementi che dice, anche se fa caldo ho dell'acqua vicino, quindi posso... E il fatto anche che ci fosse più gente a Sonogno in altura, probabilmente anche il caldo nel fondovalle ha portato più gente. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sicuramente è un'estate positiva, è un anno molto positivo, quindi è partito molto bene già in inverno e in primavera, quindi il turismo sta andando bene.
Stavo guardando appunto, rispetto a quello che dicevi, c'è chi dice c'è troppa gente, chi dice no, è invivibile il Ticino. Ci sono gli opposti. È invivibile per noi, l'abbiamo considerato un cantone invivibile quest'estate. Uh-huh. Tante persone con cui parli dici: beh, di solito mangiavo di fuori, ho mangiato dentro. Uh-huh. Però per i turisti è rimasto appetibile.
Sì, è rimasto appetibile, anche se va detto, cioè il caldo di quest'estate, adesso non credo che il tema di oggi sia il cambiamento climatico, però comunque è un tema che non possiamo nascondere sotto il tappeto, noi nasconderci dietro un dito, quindi è una certezza. Quindi estati come questa diventeranno probabilmente la norma negli anni, e quindi anche qui il grande tema del spostare i flussi turistici sull'arco dell'anno, quindi è uno spostamento geografico ma anche uno spostamento temporale sull'anno, e questo sta già succedendo. Abbiamo visto gli ultimi autunni, io mi ricordo 2 o 3 anni fa un novembre che era praticamente un agosto, un tardo agosto settembre come clima. Ecco, questo sta succedendo, quindi i flussi si sposteranno, e questo sicuramente è positivo nella negatività di questo cambiamento climatico. Però è vero, noi quest'estate l'abbiamo detto anche noi stessi in famiglia, comunque che caldo, cioè non è normale, no? Poi adesso arriviamo, ma cosa è normale, cosa non lo è, troppo caldo, troppo poco, però è un dato di fatto che ma non è stato un deterrente, perché i flussi turistici sono stati molto positivi.
Ma in generale la meteo, perché adesso se pensiamo al 2024, purtroppo è stato un anno nefasto anche per quello che è successo in Verzasca, insomma è stato un anno di grande pioggia, soprattutto anche torrenziale in giugno. Però se si guarda la tendenza al turismo negli ultimi anni, in Valle Maggia, sì, è continuato a crescere. Quindi la domanda è, la meteo è un deterrente, oppure ormai il turista tipo programma la vacanza e indipendentemente da quello che trova ci viene, e quindi comunque il turismo in Ticino è destinato a crescere?
Allora, il turismo mondiale è destinato a crescere, quindi cioè, partiamo da lì. Lo sguardo globale è che il traffico turistico, i movimenti turistici sono in aumento a livello globale. Prezzi dei voli comunque ancora in calo, economie lontane che iniziano a viaggiare, quindi hanno il potere d'acquisto per viaggiare, la volontà di scoprire luoghi, quindi sicuramente c'è anche una responsabilità voluta di destinazioni turistiche che sono presentate, quindi c'è una maggiore mobilità a livello globale. Questo porta naturalmente a un aumento dei flussi, lo dice anche Svizzera Turismo nel progetto Travel Better, che ne parleremo sicuramente ancora, il fatto di muovere questi flussi. Perché? Perché comunque c'è più gente che viaggia. L'anno scorso oltre 42 milioni di pernottamenti alberghieri in Svizzera, altro anno record. Quindi diciamo il Ticino segue quest'onda, anche se il Ticino, bisogna dire, è un po' anticiclico. Il Ticino di solito quando gli altri soffrono sta bene, l'abbiamo visto anche quest'anno, inverno e primavera, con i problemi geopolitici a livello globale, noi abbiamo approfittato, perché la vicinanza è il primo sud, no? questo tema, quindi esatto, quindi siamo un po' anticiclici, ma naturalmente seguiamo i flussi globali, e sono dei flussi in aumento, quindi vanno gestiti.
Quindi non è solo una percezione che c'è tanta gente, quindi questa frase che, da cui siamo partiti. Però quello che ci chiediamo è dov'è il confine, quando un luogo è un successo e quando invece diventa un insuccesso, perché è troppo.
Ma poi la domanda è effettivamente più gente che negli anni Ottanta, perché se guardiamo i prenotamenti alberghieri in realtà no, perché c'è stato un calo, adesso sta di nuovo crescendo, però ci sono nuove forme di alloggio che stanno crescendo, ci sono turisti di giornata, naturalmente anche con l'accesso lunga vita al tunnel di base del San Gottardo, anche questo porta naturalmente dei flussi anche di giornata, quindi io non so se sia solo una percezione, sicuramente c'è una sensibilità al tema, credo che è un dialogo che va condotto, perché è importante che vada condotto tra chi il territorio lo vive e lo sente suo, casa sua durante tutto l'arco dell'anno, e chi lo visita una o più volte all'anno, quindi che sia realtà o meno è una percezione chiara e quindi va discussa, bisogna dibattere e va affrontata.
È giusto indirizzare i flussi turistici, cioè cercare di fare in maniera tale che non siano sempre le solite due o tre località estremamente belle, dove ovviamente la gente vorrà andare perché sono belle, ma anche in Ticino, i castelli di Bellinzona, la Verzasca. Ecco, è giusto che come ente turistico si cerchi di indirizzare i flussi, e come si fa per farlo?
Allora, secondo noi è giusto. Come dicevo prima, sono flussi geografici ma anche temporali, quindi queste due dimensioni. Quindi il flusso, non solo visitare Lugano, Morcote, il Monte Generoso e Ascona, ma anche muoversi in altri luoghi. Questo sicuramente per noi è molto importante per generare benessere in tutto il cantone. Questo è un tema, secondo noi, fondamentale. E poi c'è la distribuzione temporale. È vero, al momento in Ticino i pernottamenti sono ancora molto concentrati nel primavera, estate, autunno. In sei mesi, se non erro, facciamo oltre il 70% dei pernottamenti, adesso così a memoria. Quindi l'idea è anche di spostare oltre questi confini temporali i pernottamenti. Quindi sì, rispondere alla tua domanda, assolutamente, però non solo geografici ma anche temporali.
Come si fa?
Allora si fa, e qui tra l'altro oggi su rsi.ch ho letto questo articolo molto interessante del professore della ZHAV a Zurigo, e lui dice, ecco, cosa succede? Social media attirano l'attenzione e muovono le masse. Questo, tra l'altro ci sono anche studi che lo confermano, ma lo viviamo tutti noi.
Sì, facciamo un esempio pratico. Vedo il profilo di Alice Pedrazzini, è andata in quel posto XY, sì. Ha detto bellissimo la diga della Verzasca, dico va che bello, il weekend prossimo ci vado anch'io.
Giusto, e lo vivo anch'io. Quindi questo muove dei flussi. Noi lo facciamo anche con delle campagne, ad esempio la campagna Devi Averlo Vissuto, che adesso arriverà al suo ultimo anno, è una campagna che mostra oltre 200 perle o esperienze da vivere su tutto il territorio, quindi non si concentra su quei 10 top che vanno visti, e quindi anche qui è naturalmente una campagna che il nostro team marketing gestisce anche per muovere questi flussi. Sulla parte media, anche i giornalisti quando vengono invitate, non si fa vedere sempre il solito, si fanno vedere anche delle chicche. Però giustamente qui arriva la domanda adesso, ma vogliamo concentrare i flussi in pochi luoghi così che non c'è questa percezione di, o vogliamo distribuire su tutto il territorio?
E questa è la vostra, quale delle due avete, su quale strada siete in questo momento come Ticino Turismo?
Allora, il turismo, che rappresenta più o meno il 10% del prodotto interno lordo in Ticino, deve essere comunque un ramo che genera benessere in tutto il cantone, però deve farlo in maniera sostenibile a livello ambientale, a livello sociale e a livello economico.
Anche quindi aumenta da parte mia come cittadina, accetto molto di
assolutamente
più, se ci guadagno qualcosa.
Giusto. E quindi secondo noi deve essere distribuito a livello temporale e territoriale in tutto il Ticino. Questo per noi è molto importante, quindi dalle alte valli fino ai laghi, eccetera. Quindi questa è una strategia chiara. Dicevo prima la campagna Devi Averlo Vissuto, il grande progetto Ticino 365, lanciato da Angelo Trotta con Massimo Perucchi l'anno scorso, e tutto un gruppo di lavoro di tutto il settore turistico, le organizzazioni turistiche regionali, quindi veramente una base molto larga, proprio per questo, perché si vuole distribuire il turismo su tutto il territorio lungo tutto l'arco dell'anno.
Però sei d'accordo che questo può far arrabbiare determinate persone, perché sì. Di pancia, io penso anche al Meriggio, a Losone, è uno di quei posti dove ognuno conosce il suo sasso, chi è cresciuto in quella zona sa che lì, se ascolti anche la lingua parlata, fino anche 2-3 anni fa era italiano dialetto, adesso internazionale, può far arrabbiare, è una cosa molto di pancia che ci fa quasi, ci ricorda che forse siamo anche un po' animali, aggiungo, una nicchia nostra, gemia, sono arrivato prima, c'è quello?
Allora c'è e lo capisco. E io sinceramente provo anche a leggerlo in termini positivi, perché adesso noi ticinesi e ticinesi viviamo il nostro territorio e adoriamo il nostro territorio, quindi c'è anche una sorta di difesa, no? Ma questa è la mia terra, io voglio che la mia... No? Quindi,
ho azzardato il paragone animale, no? Giusto per provocare.
No, ma assolutamente, quindi secondo me, io lo leggo in termini positivi. Però bisogna trovare l'equilibrio, è una parola che si dice spesso, però è la chiave sta lì, quindi creare un benessere condiviso, quindi io che accolgo devo poter avere beneficio da chi accolgo, come chi viene accolto anche lui deve avere beneficio, perché siamo dei privilegiati noi che lavoriamo nel turismo o anche abbiamo una grande responsabilità a gestire, spero, le settimane più belle dell'anno delle persone che vengono a visitarci. Quindi io capisco le persone residenti che dicono per me questo è un po' troppo, ed è per quello che dicevo prima, è giusto che ci sia un dialogo e un dibattito aperto su questo tema, che tra l'altro anche Svizzera Turismo attraverso la regionale Turismus conferenza regionale direttori, dove c'è anche il nostro direttore Angelo Trotta, ha proprio preso questo tema e ha detto il tema dell'accettazione del turismo è un tema centrale. Perché? Perché i flussi sono in aumento, perché ci sono delle situazioni dove il turismo viene vissuto come un problema e quindi bisogna affrontarli. Noi in Ticino, mi permetto di dire, che siamo ancora in una fase dove possiamo anticipare determinati problemi e quindi lo facciamo con queste strategie che dicevo prima di comunicazione e promozione sui flussi turistici. Però non nascondiamoci dietro a questo dibattito, è un tema che va discusso apertamente.
Per chiudere sullo studio che veniva citato prima, l'articolo che citavi prima, c'è questa tendenza, per tornare un secondo ai social, degli influencer a non citare più i posti dove vanno per evitare appunto questo effetto che quelli che vedono le loro storie, i loro contenuti vadano in quei posti. Si fa l'esempio di alcuni posti in Svizzera, tra cui quel famoso chalet e ristorante sotto la roccia nel cantone Appenzello, ecco. Secondo te è una strategia non dire, insomma, appoggiarsi anche sui social dicendo sostanzialmente agli influencer non dite dove andate perché altrimenti la gente vi segue troppo, oppure si potrebbe puntare piuttosto sul cercate di andare in altri posti?
Ma non è un po' paradossale essere influencer o una influencer e dire però non ti dico dove ero? Ed è per quello io qui appoggio onestamente la linea di Svizzera Turismo, che ha anche preso posizione dicendo anche per motivi di trasparenza, soprattutto nell'era dell'intelligenza artificiale, dove bisogna stare molto attenti cosa è vero, cosa non è vero, cosa è reale, non lo è. Io sono dell'avviso che vada detto dove si trova. Sono d'accordo con quello che dici tu, non devono sempre essere i soliti luoghi iconici, ma qui torno, io mi ricordo ancora, correva l'anno 2007 se non erro.
Un'altra vita.
E lì sì, e lavoravo a Ticino Info ai tempi, ma non è questo importante. Si diceva ok, dobbiamo trovare 10 foto iconiche del Ticino e puntiamo solo su quelle. Perché? Perché era ancora quella fase dove naturalmente social media praticamente inesistenti o iniziavano, eccetera. Quindi ecco, lì era foto iconiche, devono riconoscerci per questo. Adesso è un'altra era, adesso bisogna raccontare altre storie. Tu parlavi prima dell'amaca Bosco Gurin, ecco, cioè adesso sono queste esperienze che dobbiamo mettere avanti per appunto muovere questi flussi lungo tutto il percorso.
Allo 0763211113 ci stanno arrivando diversi messaggi anche di persone che vivono questo territorio in maniera diversa da quando dicono ci sono molti più turisti. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a leggervi, perché siamo qua anche per rispondere a delle vostre domande o siete sul territorio, delle antenne, lo siamo tutti.
Dance No More, la nuova di Harry Styles. Allora, ci sono tanti messaggi, come dicevi tu, allo 0763211113. Allora, parto da questo messaggio, l'ultimo che arriva in ordine cronologico, di una nostra ascoltatrice. Ci dice: mio marito in Indonesia per lavoro, non per vacanza, quindi di fatto magari aveva uno sguardo diverso, quindi quando si va per lavoro non per vacanza, mi ha detto che sugli schermi di alcuni televisori in vendita in un grande magazzino in Indonesia, lo ripetiamo, ha visto scorrere le immagini della Verzasca e del Monte Bre. Ecco, da questo punto di vista, chi fornisce queste immagini? C'è chiaramente, immagino, uno scambio tra uffici turistici?
Allora, lì soprattutto il lavoro che viene fatto congiuntamente a Svizzera Turismo è diciamo la nostra mano fuori dalla Svizzera sui mercati. Adesso non so quale campagna fosse esattamente, però probabilmente è un'attività sul sud-est asiatico fatta assieme a Svizzera Turismo.
Ospite, lo ripetiamo perché si fosse messo all'ascolto in questo momento di oggi, in questa seconda parte di Mille Voci in cui parliamo di turismo, è Mattia Storni, direttore della strategia e dello sviluppo commerciale di Ticino Turismo. Altro messaggio di una ascoltatrice: ho un piccolo Airbnb nel Bellinzonese, purtroppo i turisti che arrivano chiedono solo della Valle Verzasca, raramente si spostano in luoghi diversi, addirittura non visitano neanche i castelli, inoltre si portano tutto da casa ed escono molto poco nei ristoranti o nei grotti, quindi non c'è un ritorno a livello economico. Mi chiedo come viene promosso il nostro cantone all'estero o oltre Gottardo. Ecco, è un problema di promozione o è un problema di modo di vivere la vacanza, che di fatto è di libero arbitrio di ogni turista, tra cui anche quelli descritti da questa ascoltatrice?
Ma allora, il fatto che ci siano diverse tipologie di vacanza fatte da diverse tipologie di persone è molto chiaro. Noi non vogliamo che succeda questo che è stato descritto. Noi vogliamo che il territorio venga vissuto, il nostro patrimonio enogastronomico, che tra l'altro è ricchissimo ed è anche una delle ragioni anche di visita del nostro territorio, vogliamo che venga gustato, vissuto, quindi i grotti piuttosto che ristoranti gourmet, insomma tutta la paletta. Quindi non è questo quello che vogliamo. È naturalmente importante che arrivino anche feedback di questo tipo. Dicevo prima, le nostre campagne no, mirano a tutt'altro che questo, mirano a spostare l'ospite sul territorio. Tra l'altro il Ticino Ticket è anche uno di questi grandi progetti che permette all'ospite di muoversi liberamente in Ticino. E tra l'altro oltre la metà degli intervistati nell'anno scorso ha detto che senza il Ticino Ticket non sarebbe spostato col trasporto pubblico in Ticino. Quindi noi in realtà la gestione dei flussi abbiamo un vantaggio, riusciamo a farla col Ticino Ticket. Infatti ci viene invidiato da molte altre regioni in Svizzera, chiedono sempre come si è riusciti a metterlo in piedi.
Permette di spostarsi liberamente.
Permette di spostarsi e compie 10 anni l'anno prossimo, quindi è un progetto sicuramente molto molto importante.
Proprio rispetto a questo, c'è chi critica questa strategia e dice: beh, il vostro ospite parla di ridistribuzione delle persone sul territorio, ma poi svelano i nostri posti segreti. Come si fa?
Torno a dire, è quell'equilibrio tra il mio posto segreto o voglio condividerlo con altri. Poi io capisco la persona, l'ascoltatrice o l'ascoltatore che dice no Mattia, per piacere, cioè, i nostri posti segreti lasciateli a noi. Tra l'altro ce ne sono ancora tantissimi, perché il territorio è talmente ampio che quindi non avrei paura a svelarne alcuni dei miei. Io lo faccio forse per deformazione professionale, però perché a me piace anche condividere quello che io trovo particolarmente bello nel Ticino che vivo io come casa mia. Quindi, ma questa è la mia percezione. Io capisco benissimo che il mio vicino o la vicina di casa dice: no Mattia, cioè, il Merige, come diceva Alice prima tu, il mio Sasso è il mio Sasso. Secondo me è assolutamente legittimo, è l'equilibrio tra due idee ed è giusto che vengano accettate entrambe.
Anche perché a me è capitato, per esempio, a Interlaken di parlare con delle persone che vivono lì, dicono: noi salutiamo a maggio la città, salutiamo le zone più belle, le ritroveremo poi a settembre-ottobre. E qui c'è per esempio Paolo, dice: io ho cancellato l'abbonamento all'Ido, a Locarno, troppe persone, troppo casino, gridano, qui dice anche altre lingue, poi è chiaro che qua diciamo anche noi parliamo un'altra lingua quando andiamo all'estero, quindi anche quello e quindi
sì, non sarebbe più da puntare sull'educazione tra virgolette al turismo, cioè educare il turista a fare il turista in maniera rispettosa piuttosto che...
E qua arriviamo a Travel Better che è la campagna di Svizzera Turismo.
Sì, credo. Esatto, che è una campagna che noi appoggiamo. Io non userei la parola educare, perché chi siamo noi per dire a qualcun altro come. Però sono d'accordo sul fatto di far capire quali sono i modi nei quali si interloquisce, ci si comporta sul nostro territorio.
A livello globale, non soltanto
esatto.
Sul nostro territorio.
E a livello, e questa è una campagna che Svizzera Turismo ha lanciato, Travel Better, e credo e crediamo sia una campagna molto importante su questo grande tema dell'accettazione del turismo. Ed è un'accettazione... appunto di nuovo su entrambe, no? Quindi certo. È la turista che capisce, ok, sono fuori casa mia, se lo possiamo chiamare così, e quindi accetto quel luogo e voglio scoprirlo e mi lascio anche insegnare o mi lascio ispirare per come posso viverlo al meglio, e noi che accogliamo anche capire quali sono le esigenze dell'altra persona. Quindi è di nuovo questo spaccato proprio tra chi accoglie e chi viene accolto.
Abbiamo citato, intanto arrivano altri messaggi, ma abbiamo citato alcune campagne. E vorrei tornare a un'immagine che proponevi prima, ovvero l'immagine di una ventina di anni fa del puntare su 5-10 posti iconici del Ticino, puntare soltanto su quelli. Ecco, una campagna, quale orizzonte temporale ha? Cioè oggi Ticino Turismo punta a sparpagliare i turisti sul territorio della Svizzera italiana. Ecco, dopo quanti anni effettivamente si vedono gli effetti, e in questo tempo di attesa cosa si fa? Si corregge il tiro leggermente, si aspetta?
Allora, ci sono campagne che hanno un effetto immediato. Appunto il luogo che diventa virale, lo dice il termine, è veramente immediato. Poi ci sono delle campagne che mirano invece a uno sviluppo più sostenibile sul tempo. La campagna Devi averlo vissuto, con la durata di 3 anni, mira proprio a questo, quindi a far conoscere luoghi al di fuori da quelli abituali dell'ospite, di chi ci visita, e lì appunto per quello durano 3 anni queste campagne, finché abbiano un effetto. Poi dipende anche da quanto lontana è la campagna dal punto di vista geografico, perché una campagna a nord delle Alpi in Svizzera tedesca, come detto, può avere un effetto immediato, o a sud, verso il nord Italia. Una campagna in sud-est asiatico, come citavi prima, avrà un effetto molto diverso, perché deve passare da intermediari, o spesso passa dagli intermediari. Quindi è il mix che alla fine fa che fa il successo di una campagna sul tempo.
Mi chiedo se siamo in un momento spartiacque in cui, rispetto al passato, l'idea era più quella di dire: beh, portiamo qui più persone possibile, come li attiriamo? Uh-huh. Parlavi delle immagini, uh-huh. Chi siamo? Anche magari giocare sui cliché. E adesso forse siamo in un'altra fase in cui diciamo: arrivano, dove li facciamo andare? Quelli che possiamo controllare. Poi sappiamo che c'è tutta una fetta di popolazione di persone che magari vengono influenzate più dai social, come dicevi tu Axel. Scegliamo, non è che se Ticino Turismo dice vai lì io vado. Uh-huh. Però è un momento spartiacque in cui non è più solo venite, ma è cosa ne facciamo, dove li facciamo andare?
Decisamente, lo è per percezione, ma lo è anche per i dati reali, lo dimostrano con di nuovo anno record in Svizzera l'anno scorso. Quindi sicuramente lo è, è anche spartiacco dal punto di vista della tecnologia, intelligenza artificiale, quindi l'ospite si informa in maniera molto indipendente. Insomma, andate su ChatGPT e chiedete: siamo una famiglia di 4, vogliamo fare vacanze?
4 persone, facciamolo.
Ecco, fai.
Dove vado in Ticino? Siamo 4 persone, cosa aggiungiamo?
Metà settembre,
fammi un itinerario?
Esatto.
Fammi.
E quindi ecco, qui succede che ci viene composta la vacanza, cosa che non succedeva fino a 4 anni fa. Adesso,
quindi, giorno 1 Valle Verzasca, ecco. Giorno 2 Valle Maggia e Bavona, giorno 3 Bellinzona e Mendrisiotto, mm-hmm. giorno 4 Morcote e Monte Generoso. Mm-hmm. E qua dice: un giro per 4 amici, funziona, non avevo detto famiglia. Bene, sì. Avete fiumi, montagne, paesini, grotto, vino, lago, un po' di città.
Ecco. Adesso, questo probabilmente per una persona che non conosce il Ticino, e quindi è un prompt molto, molto breve, però questa è una dimostrazione chiarissima di quello che sta già succedendo.
Come fate con questo?
E noi appunto, noi raccontiamo delle storie, quindi non è la foto iconica del 2007, ma è raccontare la storia di quello che puoi vivere, la cascata di Rovio. Chi conosce la cascata di Rovio adesso? Però è un luogo da vivere e da conoscere, piuttosto che quello che fanno già molto bene le organizzazioni turistiche con eventi anche fuori stagione, no? Adesso arriverà come prima edizione Zaubersee a Lugano, quindi il Lago Magico, arriverà una nuova maratona nel Locarnese. Quindi ecco, è questo che succede, no? Vengono raccontate delle storie che vanno poi, questo noi abbiamo un esperto per fortuna di tecnologie che sa esattamente come, però è quello che succede: i contenuti vanno creati in modo che vengano ripresi da questi large language models e grazie a quello ti compongono la vacanza. Quindi anche lì Stiamo trovando il modo di indirizzare i flussi.
In modo che quando tra qualche mese o qualche anno faremo la stessa domanda, verrà detto andate a vedere la cascata di Rovio piuttosto che...
Tra l'altro già adesso vedo tra le curiosità, ti aggiunge, se siete il 20 settembre al Parco Scherrer c'è anche Scritture al Parco con Andrea Vitali e Andrea Fazzioli e la citazione che va a riprendere Ticino Turismo. Quindi siete riusciti qua in questa descrizione a entrare due o tre volte con delle chicche, delle curiosità.
E questo è proprio il lavoro che facciamo, che fa tutto il team, quindi creazione di contenuti, capire quali sono le storie che vanno raccontate, raccontarle nel modo giusto, con i toni giusti.
Si può entrare qui, però anche nei media classici. Io penso alle visite che voi avete di giornalisti, ogni anno ne avete tantissimi che vengono, fanno viaggio stampa. Lì come scegliete dove portarli? Perché immagino dipende anche un po', poi hai delle conseguenze. Noi abbiamo spesso degli chef, ce n'era uno in particolare.
Sì, c'era il caso
Jeremy Gehring.
Esatto, c'era il caso del villaggio diffuso di Coripo che era finito sul Times. E quindi lui ci aveva poi detto che diversi ospiti sono anglofoni o sono addirittura inglesi. Quindi verosimilmente saranno incappati in quell'articolo lì, scritto da un giornalista che è andato a Coripo.
E la stessa cosa anche la centovallina col treno del Foliage, anche lì sul New York Times, e anche loro hanno confermato aumenta anche l'interesse da parte di un mercato anglosassone, che sia l'Inghilterra piuttosto che gli Stati Uniti. Quindi come facciamo? Anche qui di nuovo abbiamo un team di esperti internamente che dice bene che tipo di testata è, qual è l'interesse, e quindi trovo la notizia giusta, il luogo giusto. Appunto si prova a non piazzare i classici, poi i classici arrivano comunque, perché è normale, secondo me è anche giusto che sia così.
È bello, nel senso
esattamente, cioè, quindi quindi questo è anche giusto che ci sia, però appunto proviamo veramente in modo mirato a far conoscere tutto il territorio.
Stiamo arrivando alla conclusione di questa oretta dedicata al turismo. Il turista che arriva in Ticino è cambiato in questi anni? Chi arriva in Ticino? Abbiamo già detto diverse volte, tanti confederati, tanti svizzeri tedeschi, sta cambiando il turista che arriva in Ticino?
Allora, sicuramente sta cambiando, come diciamo prima, sta cambiando a livello globale. In Ticino abbiamo ancora oltre il 60% di pernottamenti che vengono generati da turisti confederati, quindi lo zoccolo duro è la Svizzera, lo dicevamo prima, siamo il primo sud, siamo comunque quel luogo dove si fa la fuga da a volte il grigiore, a volte la quotidianità, e quindi lunga vita naturalmente al nostro turista confederato. Però notiamo anche che c'è una crescente internazionalizzazione, quindi gli Stati Uniti, il Nord America in generale, è un mercato che sta diventando molto importante, sicuramente anche l'effetto Como, quindi la regione dei laghi che ha un effetto anche sul Ticino. Ci sono anche alberghi, ma anche altri operatori, grandi attrattori turistici che lavorano in maniera attiva sui mercati lontani, e questo porta dei flussi per sua natura. Quindi c'è un cambiamento. Quello che vedo comunque è il turista cerca in Ticino, allora quello che lo conosce sa quello che cerca e lo trova, quello che non conosce cerca quello che deve aver visto una volta nella vita, e l'abbiamo citati prima, e poi c'è chi lo scopre un po' per caso e quindi noi li proviamo a indirizzarlo, però il turismo in generale sta mutando.
Una cosa interessante che è stata detta è che gli effetti si vedono poi solo a posteriori. Azzardo un altro paragone: il settore vitivinicolo, l'uva di adesso sarà il vino del futuro. E quindi, però ti chiedo di fare un ultimo esercizio del pensare in futuro, tra 10 anni, cosa ti farà dire, vi farà dire, quale sarà il parametro che ci farà dire stiamo facendo bene, abbiamo fatto bene, cosa si guarderà?
Allora io credo che nel tempo ci si debba staccare un po' da questa misurazione solo sui pernottamenti, perché come è stato detto prima, è stato un esempio molto chiaro dell'ascoltatrice, cioè sì, pernottano da me, portano il pranzo al sacco. Quindi io credo che dobbiamo spostarci un po' dal volume al valore, quindi ragionare in quale valore ha generato l'ospite che ci ha visitato. Quindi valore, ma io non dico solo valore economico, è anche valore sociale, quindi questo sicuramente è un parametro. Quindi deve essere uno sviluppo sostenibile, questo per noi è fondamentale, credo che lo sia per chi ci vive in Ticino, in Svizzera, al mondo, e per chi lo visita. Un altro parametro credo importante è come viene accettato, e torniamo al tema dell'accettazione, come viviamo le situazioni, che sono situazioni, ripeto, che non vanno nascoste, che vanno affrontate e discusse. Parlavi prima della Val Verzasca, è stata mostrata anche su, credo, su 20 Minuten, con un tema dello sporco lasciato, piuttosto. Quindi lì dobbiamo trovare delle soluzioni per discutere di questo, affrontare questo... queste situazioni, anche se, ripeto, sono veramente situazioni puntuali, perché anche qui il tema over tourism, no? che giustamente viene discusso, noi diciamo sempre non è veramente un numero, ma è una relazione, perché un numero di turisti che visitano Lugano o un numero di turisti che visitano Rovio, insomma, non hanno lo stesso effetto. Quindi lì è sicuramente importante capire quando le infrastrutture raggiungono i propri limiti, bisogna mettere dei limiti, e soprattutto l'esperienza non deve diminuire, l'esperienza. Quindi, ripeto, dobbiamo spostarci un po' dal volume al valore, che essere un valore sui tre pilastri, quindi sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Era una prima immagine, visto che comunque i dati li stiamo ancora aspettando per quanto riguarda l'estate del 2026 complessivi per il turismo, che ci ha dato Mattia Storni per Ticino Turismo. Grazie mille per essere stato nostro ospite. Alla
grazie
prossima.
A voi, grazie per l'invito.
Torniamo domani, noi due, prima di...
Mi guardi, sì.
No, ti guardo, perché sì, torniamo sì. Domani. Prima di salutarci, un'informazione che riguarda la viabilità, e poi tra poco una canzone, il notiziario e Antonio Bolzano.
A domani.